E oggi, cari fratelli, condividiamo un messaggio che secondo me è così bello e interessante. È uno studio di tutto il capitolo 2 dei Salmi, che parla del tempo della fine, di correzioni, di come amare Gesù e tante cose in questo breve salmo, tante cose incluse qui che ci insegnano, ma solo se approfondiamo bene ogni scrittura ed è quello che faremo oggi.
Alleluia, gloria a Dio. Va bene, allora io l'ho intitolato questo messaggio perché tutto ad un tratto il Signore mi ha, non so, mi ha parlato, mi ha aperto il Salmo 2, il secondo Salmo, che poi ci ha aiutato Angela a preparare anche un bellissimo canto che adesso metteremo e dopo il canto parleremo un po' delle istruzioni, delle lezioni, del messaggio del Salmo 2, che è un salmo potentissimo, un salmo che parla del millennio. Come sarà nel millennio? Ci saranno pecore, capre, ci sarà di tutto. Sta parlando la gente che vivrà sul pianeta. Noi saremo la Nuova Gerusalemme, in cielo, non sulla terra, in cielo. E noi, quelli che sono degni di entrarci, quelli che non sono degni di entrare, non entrano. Quindi Dio ci aiuti a essere degni. Amen.
Amen.
Amen. Allora, praticamente il Salmo 2 parla della correzione nel regno del Messia, che il millennio sarà un regno messianico. Le correzioni che Dio ci dà ora, adesso, in questa vita che stiamo vivendo, sono per prepararci per il regno di Dio in cielo. Il Salmo 2 è un avvertimento profetico, specialmente per il mondo, ma anche per noi. Per molti versi va applicato anche a noi credenti, nonostante parla dei non credenti, parla dei ribelli, eccetera, però va applicato anche a noi. Perché? Per il motivo che tanti credenti, solamente nominali, e col binocolo che entreranno nel regno dei cieli, perché uno nominale scalda la panca e basta. Ci sono quelli che scaldano la panca ma vogliono uscirne e ne escono prima o poi. Ma ci sono quelli che sono contentissimi di scaldare la panca e di fare niente di più. Nominali, non sono adatti al regno dei cieli, Dio ci aiuti noi ad esserlo.
Amen.
Per cui il messaggio si applica anche ai cristiani perché, secondo me, come ha detto Gesù, larga la porta, spaziosa la via che porta alla perdizione, stretta e angusta la via della salvezza. Cioè, nel mondo ci sono ufficialmente 3 miliardi di cristiani, ma quanti di questi sono veri? Ma io non lo so se il 10% sono veri. Gli altri sono lì, un po' come il popolo giudaico quando arrivò Gesù e loro non erano veramente popoli di Dio. Infatti, quando tutti gridavano crocifiggilo, non si è sentito di nessuno che lo difendeva. Ci sarà stato, ma il 99% gridavano crocifiggilo. Quindi oggi è una situazione così. Per cui il messaggio che segue si applica alle chiese. Stavo pregando questa mattina che praticamente. Il messaggio è che Dio non è tribale. Sai cos'è tribale, Angela?
No.
Okay, che c'è una tribù, la tribù di Israele.
Sì.
Dio non è tribale.
Però.
Dio non appartiene alla tribù di
Ah,
Israele.
ok, non appartiene, però
Che si
lui.
spera che Israele appartiene a lui,
Ah, sì,
ma
ok.
non è che Dio è israeliano.
In quel senso sì.
E infatti, dice, Dio non è tribale o razzista e non ama solamente il suo popolo ebreo o cristiano. Giovanni 10:16, vuoi andare lì?
Sì. Giovanni 10, 16
Sì.
dice: Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Giovanni 10, 16.
Ecco, di quale ovile stava parlando? O parlava dell'ovile ebraico o dell'ovile cristiano, uno o l'altro, probabilmente si riferiva all'ovile cristiano. Comunque c'è anche l'ovile ebraico che adesso non è più popolo di Dio, ma il popolo di Dio è quello cristiano. Molti evangelici non saranno d'accordo, ma è questa la verità. E Dio non ha due popoli, uno cristiano che siamo noi, si spera, io dico di sì, e poi c'è il popolo ebraico che non crede in Gesù, come fa a essere popolo di Dio? Guarda, vai a Giona 4:11. Di cosa parla qui? Parla che Dio non è tribale.
E io non avrei pietà di Ninive, la gran città, nella quale si trovano più di 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra e tanta quantità di bestiame. Giona 4:11.
Quindi cosa sta dicendo qui? Che Dio sgridava il profeta Giona, che invocava Dio, chiedeva a Dio di distruggere Ninive, offesissimo Giona perché lui non ha distrutto Ninive. E allora Dio gli dice, ma scusa, non devo avere pietà di Ninive, la grande città nella quale si trovano 120.000 persone più, che non sanno la destra dalla sinistra. Quindi Dio cosa sta dicendo qui? Che Dio non è solamente una tribù, la tribù di Israele, 12 tribù, non è solamente il Dio dei cristiani. Dio è il Dio, o vorrebbe essere il Dio, anche dei pagani, degli atei, di tutti quelli che si salveranno, che ci sono molti atei, dei gruppi più disparati, testimoni di Geova, mormoni, indù, eccetera. E anche tanti cristiani protestanti cattolici che solo scaldano la panca, ma non sono salvati veramente. Che un'altra cosa che il Signore mi stava dicendo è che fino a quando non vai a evangelizzare non sai mai se sei salvato, fino a quando non riesci a guidare anime alla salvezza non lo sai se sei cristiano nominale a scaldapanca, quindi falso, o cristiano vero. Per questo che io do così tanta importanza all'evangelizzazione. Giacomo 2 dice: mostrami la tua fede senza opere, io con le mie opere ti mostro la fede. I falsi profeti dicono: le opere non servono, siamo salvati senza. Ma non stiamo parlando della salvezza. La salvezza è per grazia e basta. Però c'è anche la grazia falsa, c'è anche la fede falsa, c'è anche i cristiani falsi. Ecco, quindi è per questo che l'evangelizzazione non ti salva in nessun caso. Però se sei salvato avrai opere, e la cosa principale è l'evangelizzazione, perché tutti, anche qualunque fariseo, giudeo, falso cristiano, può sedersi in panca, scaldarla, ascoltare una predica, battere le mani. Sì, dimmi.
Hai detto che finché non dai la salvezza agli altri, non saprai se tu stesso sei salvato. E sì, l'opera principale di uno salvato è l'evangelizzazione, ma non dipende da te se gli altri ricevono o no la salvezza, è la loro scelta. Quindi non è garantito che qualcuno che tu evangelizzi si salverà.
Ma io non ho detto questo.
Ok.
Io non ho detto che devi andare in giro a salvare la gente.
Perché non sempre ci riesci.
Ma non ci riesci mai.
Tu devi solo
Mi
dare la
puoi dare il
parola.
nome di un apostolo, Paolo, Pietro, che ha salvato un'anima?
No, è Gesù che li
È
salva.
Gesù. Il nostro lavoro, si dice, noi siamo testimoni, evangelizzatori, testimoni, ma il nostro lavoro non è di salvare anime, quello è il lavoro dello Spirito Santo.
Sì.
Il Spirito Santo che le salva con noi, senza di noi, a volte meglio senza di noi, perché a volte noi cristiani siamo una brutta testimonianza.
E che abbiamo dei fratelli che si sentono male perché evangelizzano, ma non incontrano persone con cuore duro che non accettano la salvezza e si sentono male come se loro non avessero frutti. Ma loro si sì evangelizzano, fanno il possibile.
Certo, perché oggi cristianesimo non significa cristianesimo, oggi cristianesimo significa, in generale parlo, significa paganesimo. Qual è la differenza tra le chiese tradizionali e il buddismo? Ma niente, predicano le stesse cose, fa del bene, fa delle belle opere, ti salvi con le opere. Cioè il cristianesimo, nella maggioranza dei casi, si è, diciamo, imbastardito con le religioni pagane. Va bene, infatti lo dice, Dio lo dice questo in Ebrei 12, dice: se noi non riceviamo la correzione, i rimproveri di Dio, siamo bastardi, non siamo figli. Ebrei 12. Quindi nessuno si offende, questa è la verità. Va bene, vuoi leggere quella lettera, quella scrittura in Ebrei 12, cos'è, 7, l'8, 9, lì dice, se, va bene.
Sì, 8. Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Ebrei 12, verso
Quindi essere bastardi e non figli, non è che Dio stia cercando di offenderci,
8. No.
e neanche io, perché è una scrittura nella Bibbia. È semplicemente che basta che noi non riceviamo le correzioni, siamo bastardi. Non importa se sei evangelico, pentecostale, cattolico,
Sì.
non importa niente. Cioè, se tu vai in una chiesa con le scritture e le presenti in amore, con umiltà, e il pastore non le riceve, è un bastardo, non è un figlio. Perché non sta rigettando te, sta rigettando la scrittura, capito? Capì? Questo vuol dire essere bastardi, cioè senza padre. Va bene, allora, in conclusione, Salmo 2 è un avvertimento profetico per il mondo e per i cristiani, e per le chiese, e per i cattolici, e per gli evangelici, specialmente per gli insegnanti, specialmente per i preti e per gli insegnanti. Ora, perché insegnare una cosa che non è scritturale è come garantito che nel regno di Dio non ci vai. Se tu la insegni e non ti penti, e la insegni e non ti penti, e questa cosa non è nelle scritture, tu non appartiene al regno di Dio, appartiene al regno delle bugie. Allora, questo messaggio che segue, i falsi profeti cercheranno di liberarsene, cosa diranno? Ma quella è roba del Vecchio Testamento, fratello Giuseppe, a me mi chiamano il fetente. Ci sono dei pastori evangelici che mi chiamano il fetente, vero no, Angela?
Sì, è
Non
così.
sto
E
esagerando.
altri nomi.
Vabbè, cercherò di mettermi un pochettino più di dopo barba che cercare di essere meno fetente. Cioè, però, nota, questa gente non mi risponde con le scritture perché non ne ha. E allora mi devi insultare che sono un pedofilo, un omosessuale, eccetera, eccetera, un pervertito, ma non è vero. Sono bugie. Quindi voi insegnanti che tanto mi odiate, io invece vi amo. Vi amo nel limite mio possibile, insomma, ecco. Cioè, non vi liberate di questo messaggio che adesso segue, che come roba del Vecchio Testamento. Non lo è. Questo è un salmo profetico che ci mostra come sarà il millennio del futuro. Nel nome di Gesù Cristo,
Amen.
sì. Angela, andiamo con il canto che ti ho preparato.
Sì, questo canto è il Salmo 2 messo in musica. Sono tutte le scritture, 12 scritture, che questo canto potete trovare sulla pagina di radioblast.net sotto il tasto Soggetti e Nostri Canti. Ascoltiamo il Salmo 2.
I principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto, dicendo: rompiamo i loro legami e sbarazziamoci delle loro funi.
Colui che siede nei cieli riderà, il Signore si farà beffe di loro, allora parlerà loro. Spaventerà
e dirà: ho insediato il mio re sopra Sion, il mio santo monte. Dichiarerò il decreto dell'Eterno.
Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato.
Darò le nazioni come tua eredità e l'estremità della terra per tua possessione.
Tu le spezzerai con una verga di ferro, le frantumerai come un vaso d'argilla.
Ora dunque, o re sia siate savi, accettate la correzione, o giudici della terra, servite l'Eterno con timore e gioite con tremore, sottomettetevi al Figlio perché non si adiene, non periate per via, perché la sua ira può accendersi in un momento. Beati tutti coloro che si rifugiano in Lui.
Grazie Signore Gesù, ti ringraziamo tanto per la tua meravigliosa parola che veramente tocca il cuore e lo trasforma. Grazie Gesù. E iniziamo a rileggere questo Salmo, Salmo capitolo 2, dal primo verso e trattiamo di capirlo, cerchiamo di comprendere il significato di ogni scrittura.
È un messaggio super profetico, è una profezia tutto il Salmo, su Gesù.
Su Gesù.
Sì, attenzione. Quelli che vi dicono si applica solo ai perduti, alle capre. Attenzione, le chiese sono piene di perduti e di capre, che solo scaldano le panche. Compreso certi predicatori che sono lì solo per la bustarella della domenica mattina. Questa va applicata anche alle chiese. E a parte la sposa di Cristo, a parte i cristiani fedeli, che hanno i frutti però, non solo chiacchiere al microfono, questo va applicato a tutti. Io credo che perché tumultuano le nazioni, perché i popoli tramano cose vane, credo che queste rappresentino anche le nostre mormorazioni e lamenti davanti a Dio. Verso 2. Ce l'hai, Angela?
Leggo verso 2?
Sì.
I re della terra si ritrovano e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto.
Capito? Durante il millennio i principi e i re si incontreranno per tramare contro Dio e contro il suo unto Gesù Cristo.
Perché durante il millennio faranno questo? Dopo che è avvenuto il rapimento, dopo Armageddon, hanno visto la vittoria di Cristo. Perché ancora si ribellano contro Dio?
Perché, guarda, vai nella scrittura lì in Luca 16, l'ultima scrittura.
Luca 16.
Abramo sta parlando al ricco egoista, il cui spirito è all'inferno, o meglio detto, l'Hades. Certe Bibbie traducono l'inferno, però la parola greca è Hades, che vuol dire il soggiorno dei morti o, se preferisce, il luogo di tormento. Che lì vediamo il ricco egoista che dice, c'è cinque fratelli, manda qualcuno a salvarli questi qua. E allora Abramo gli dice no, sarebbe una perdita di tempo. Perché?
Abramo rispose, se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscita. Luca 16, verso 31.
Allora, tu chiedevi?
E come mai durante il millennio le nazioni e i principi della terra ancora si ribellano contro Dio?
Perché appartengono al diavolo, sono zizzania. Infatti lo vediamo che alla fine del millennio, dice in Apocalisse 20, verso 8, 9, lì 10, dice, assediarono il campo dei santi, per attaccare il campo dei santi. Chi sono il campo dei santi? Sono quelli che durante il millennio si sono convertiti a Cristo. Non ascoltate quelle cretinaggini dei falsi profeti che Dio si porta via lo Spirito Santo? Questi non capiscono niente, sono imbroglioni. Non ascoltate queste sciocchezze che non hanno scritture. Va bene. Le scritture dicono che durante il millennio ci sarà il campo dei santi che io credo sarà la nuova Gerusalemme. No, pardon. Sarà la Gerusalemme attuale, credo. E alla fine il mondo si ribella e vuol distruggere la Gerusalemme, il campo dei santi, i cristiani. Come sta avvenendo oggi? Che c'è persecuzione contro i cristiani in una cinquantina di nazioni. Tutte le nazioni islamiche praticamente. I cristiani sono perseguitati e in molti luoghi uccisi. Ecco.
Quindi tu pensi che questo succederà alla fine del millennio, quando il diavolo è slegato e liberato?
Quando il diavolo è liberato, Apocalisse 20, verso 7, andrà, dice, in giro. Perché non lo leggi? Guarda, Apocalisse 20, 7 al 10.
Apocalisse 20, 7. Quando i mille anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla battaglia. Il loro numero è come la sabbia del mare.
Ma che succede?
Verso 9. E salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta.
Dicevo prima, assediarono, assedieranno, circonderanno il campo dei santi, dove ci sono i cristiani che si sono convertiti nel millennio. Ma
un fuoco dal cielo discese e le divorò. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Apocalisse 20, da 7 a 10.
Capito, questo succederà alla fine del millennio.
Sì, ho capito.
Ecco, allora cerchiamo di mettere il cuore con Gesù, ragazzi, e fare parte della sposa.
Amen.
Verso 3 cosa dice?
Dicendo, rompiamo i loro legami e sbarazziamoci delle loro funi.
Capito.
Questi sono i re della terra che si ribellano.
Sì. Sì, che vengono... Guarda, leggi Apocalisse 16, verso 15-16, verso lì dice i tre spiriti del diavolo.
Verso 14?
14. No.
Essi sono spiriti di demoni capaci di compiere dei miracoli.
No, ma comincia dal 13 allora.
È uscita dalla bocca del dragone, da quella della bestia e da quella del falso profeta.
Questa qui è la virgoletta, la trinità del diavolo.
Uscirono tre spiriti immondi, simili a rane. Essi sono spiriti di demoni. Apocalisse 16, versi 13 e 14.
Sì, vai anche che vanno dai re della terra.
Sono capaci di compiere dei miracoli ed essi vanno dai re di tutta la terra per radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio Onnipotente.
Va bene,
ma questo è prima.
In questo caso è Armageddon.
Ah, sì.
Sì, questo è un esempio di come il diavolo lavora.
Okay.
Nel millennio sarà lo stesso. Mm-hmm. Va bene. Allora, leggi 2 e 3 ancora.
In Salmo 2?
Sì, Salmo 2.
I re della terra si ritrovano e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto,
dicendo,
rompiamo i loro legami e sbarazziamoci delle loro funi.
In altre parole, liberiamoci dal giogo, dalla volontà di Dio, quelle cose... cioè i comandamenti del Vangelo che non ci piacciono, diranno così, come dicono oggi. Noi vogliamo perversioni sessuali, divorzio, libero, per chiunque lo vuole, vogliamo aborto libero, ci sono città in America, puoi abortire fino a 9 mesi, e adesso stanno lottando, lo vogliono avere il diritto di abortire anche dopo che i bambini nascono. Quindi è di nuovo gettare i bambini a coccodrilli. Ci sono bambini che 7, 8 mesi, 9 mesi, che nascono perfettamente sani, i dottori li strangolano. demoni incarnati che uccidono i bambini. Fino a quando, Signore, pregano i martiri del quinto sigillo? Fino a quando, Signore, aspetti prima di vendicare il sangue? Apocalisse capitolo 6, il quinto sigillo. E allora, senza capire che così facendo, cioè liberandosi dal giogo di Dio, che è un giogo buono, il giogo di amore, si mettono simultaneamente sotto un altro giogo, molto più pesante, che sarà insopportabile, quello del mondo del nemico. Questo si applica anche ai cristiani. Quando dico cristiani oggi, non significa uno che crede in Gesù, che lo segue, che è salvato, significa uno che nel 90% dei casi, 90-80% fate voi, fanno la bella figura in chiesa, danno l'obolo, i grandi capi raccolgono l'otto per mille. Io, mia opinione, non credo che ci sono più di 10% di credenti salvati nelle chiese, ma questo lo dicono anche altri, non sono solo. 10% e qualcuno dice, ma è anche abbondante, meno del 10% che sono veramente salvati. E gli altri sono religiosi. Religiosi si battono il petto, pagano il predicatore, eccetera. Allora, questi re della terra dice, rompiamo le funi, tagliamo i legami, questo Dio del cielo, quel suo Cristo che ci dice cosa dobbiamo fare. Vogliamo indipendenza, libertà, libertà di adorare chi ti pare. Non è come fanno oggi? Libertà di essere comunisti, fascisti, di destra, sinistra, nazisti, seguire Zelensky, seguire l'America, eccetera. Alla fine del millennio sarà di nuovo così. Ma però non capiscono che togliendosi il giogo dell'amore di Dio, che è un giogo di obbedienza, Gesù dice. Così dice Gesù Matteo 11:28, 11:28 a 30, Angela. Dovresti averla lì,
Questo ce
che ti ho
l'ho.
dato dalle scritture.
Questo sì, dice: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Matteo 11, versi 28 a 30.
E allora il mondo del millennio si ribellerà alla fine completamente, si ribellerà al Signore, a Cristo. Però cosa dice il Signore verso 4?
Salmo 2, verso 4. Colui che siede nei cieli riderà, il Signore si farà beffe di loro,
Va bene?
di questi re della terra che si ribellano.
Sì.
Perché per il Signore questo è niente.
Sì, beh, è logico che devi stare sotto un giogo, solamente che sarà o il giogo di Cristo o il giogo del diavolo, devi
Ah,
scegliere.
sì.
Ora ci sono i falsi profeti che no, siamo sotto la grazia. Io vado in giro, faccio quello che mi pare, perché se faccio delle cose come Adamo ed Eva, per esempio, c'è la grazia. Non c'è la grazia, c'è la disgrazia. Galati 5:4 siete caduti dalla grazia. Quindi non mi sembra che vi sia alcuna traccia della presente idolatria, cioè la dottrina dell'assegno in bianco di grazia, ipergrazia o di eccessiva misericordia per i disubbidienti. Al contrario, verso 5.
Allora parlerà loro nella sua ira e nel suo grande sdegno li spaventerà.
Va bene, il Signore non parla sempre in grazia, ma parla anche nella sua ira. Ma questo è il Vecchio Testamento, questa è una profezia del tempo della fine del millennio. Falsari, prestate attenzione. Dio è irato verso chi del mondo e chi del cristianesimo disdegna i suoi comandamenti. Dio è irato, Dio parlerà nella sua ira, così come Gesù era irato, arrabbiato, furioso contro i farisei, contro il supposto popolo di Dio giudaico o il supposto popolo cristiano di oggi. Se sceglie di disubbidire, come dice l'Apocalisse, dice nell'Apocalisse è confermato da Isaia, ce l'hai Apocalisse 14 lì?
Sì.
Ecco, 17 al 20.
Poi dal tempio, che è nel cielo, uscì un altro angelo. Anche egli aveva una falce affilata.
Fare attenzione, perché questo è Armageddon. Cioè, la mietitura prima di questo, sempre Apocalisse 14, è il rapimento. Dopo il rapimento, ecco che viene un altro angelo con una falce affilata. Questo è Armageddon. Cioè, cos'è Armageddon? Armageddon è l'ira di Dio. Allora, continuiamo Apocalisse 14 al 18.
E un altro angelo che aveva potere sul fuoco uscì dall'altare e gridò a gran voce a quello che aveva la falce affilata.
Metti mano alla tua falce affilata e vendemmia i grappoli della vigna e della terra, perché le sue uve sono mature. 19:20.
L'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio.
Capito? Viene l'ira di Dio. Questo qui è dopo il rapimento. Dopo il rapimento che precede, leggilo quello. Vai Apocalisse 14, Angelina, al verso 15-16, che è Gesù che miete la mietitura del rapimento.
Sì, verso 14. Poi guardai e vidi una nube bianca. E sulla nube stava seduto uno, simile a un figlio d'uomo.
E questo è Gesù.
Che aveva sul capo una corona d'oro.
Questo è il nostro Gesù che regna.
E in mano una falce affilata.
Questo è per mietere il rapimento.
Mm-hmm.
Ci siamo. Cos'hai letto? Il
14.
Sì. Torna di nuovo al... Allora, hai letto 18-19?
Sì.
Sì?
Sì.
Ecco, allora leggi...
Il 20.
Apocalisse 14:20.
Cioè, il tino?
19 dice, lancia la falce sulla terra e vendemmia la vigna della terra, questo è Armageddon, e getta l'uva nel grande tino dell'ira di Dio. Questo non è rapimento, questa è l'ira di Dio. L'Armageddon è la fine, è la settima coppa dell'ira di Dio, Apocalisse 16, settima coppa che termina con Armageddon in Apocalisse capitolo 19:20, verso 20.
Il tino fu pigiato fuori dalla città e dal tino uscì tanto sangue che giungeva fino al morso dei cavalli per una distesa di 1600 stadi. Apocalisse 14, versi 17 a 20.
Quindi centinaia di chilometri, va bene? E, cioè, diciamo, uscì tanto sangue, e vuol dire che probabilmente questo è il fiume Giordano, è tinto dal sangue che viene dal Armageddon. Quando dice pigiato fuori dalla città, perché Armageddon è fuori di Gerusalemme, è a nord di Gerusalemme.
Uh-huh.
Apocalisse 19:13.
Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Apocalisse,
ecco.
19:13.
Quindi qui è un Gesù insanguinato, perché è Gesù di vendetta, è Gesù di Armageddon. Confermato anche che da una profezia dell'800, 700 avanti Cristo di Isaia 63:3.
Io sono stato solo a calcare l'uva nel tino e nessun uomo di fra i popoli è stato con me.
Allora, capito, nessuna nazione al mondo starà dalla parte di Dio, tranne che Israele. Capito? Dice infatti, nessun uomo di fra i popoli è stato con me. Ad Armageddon tutto il mondo sarà contro Israele e contro Cristo. Quindi infatti diceva Isaia, nessuno tra i popoli è stato con me. E poi dice, io li ho calcati.
Io li ho calcati nella
continua,
mia...
Continua Isaia.
Io li ho calcati nella mia ira, li ho calpestati nel mio furore. Il loro sangue è spruzzato sulle mie vesti, ho macchiato tutti i miei abiti.
Capito?
Isaia 63, verso 3.
Sì, per questo che dice Apocalisse 19:13, era vestito di una veste tinta di sangue, il suo nome è la parola di Dio. Apocalisse 19:13 è Armageddon, e lì c'è una veste tinta di sangue. Infatti Isaia, 700 anni prima, diceva, io ho calcato l'uva nel tino, cioè Armageddon, come abbiamo letto prima, che l'uva è gettata nel tino. Li ho calcati nella mia ira, nel mio furore, il loro sangue è spruzzato nelle mie vesti, ho macchiato tutti i miei abiti, capito? Ecco, e andiamo al verso 6, Isaia 63.
Ho calpestato popoli nella mia ira, li ho ubriacati nel mio furore, ho fatto scorrere il loro sangue sulla terra. Isaia 63, verso 6.
Attenzione a non predicare solo il Vangelino della nonna, il Gesù che ti offre fiorellino, il Gesù amorevole, il Gesù don abbondio, il Gesù buonista, sempre buono. Salmo 2, 6.
E dirà, ho insediato il mio re sopra Sion, il mio monte santo. Questo è Dio che parla? Dopo
sì,
che vede i re della terra che si ribellano, lui dice, il Signore riderà, e dice poi, ho insediato il mio re sopra Sion, il mio monte santo.
Sì, che al mondo piaccia o no, Gesù Cristo sarà insediato dal Padre a regnare in tutto il mondo e tutto l'universo che seguirà.
Amen.
Ora, perché Dio è tanto intransigente con quelli che respingono il Salvatore? Perché Dio ha visto cosa è successo con Satana. Ha visto la malvagità, ha visto, ma lo vediamo anche noi se non siamo ciechi, le guerre prima, seconda guerra mondiale, il mondo non ha mai conosciuto un giorno di pace. L'America, l'idolo del mondo, fino adesso ha combattuto 150 guerre. Va bene? E allora cos'è che dichiarerà il Signore al verso 7?
Dichiarerò il decreto dell'Eterno. Egli mi ha detto, tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato.
Amen. Tu sei mio figlio, io ti ho insediato a rettore del mondo. Poi noi sappiamo che adesso si capisce meglio, prima non si capiva. Adesso comprendiamo che quando dice Gesù, dice Dio, quando dice Dio, dice Gesù, è la stessa persona. Non è la Trinità, La Trinità è un'altra falsaggine religiosa. In realtà in Efesini capitolo 4 dice c'è un Dio, un Salvatore, un battesimo, uno Spirito, una verità. Chi ha visto me ha visto il Padre. Cioè cosa diceva Gesù? Che Dio era dentro di Gesù. Non sono due persone. Il testimone diceva Gesù era un Dio. Trinità è una cosa inventata per far confondere le persone, gli islamici, eccetera. Gli islamici non si convertono facilmente per la Trinità, ma la Trinità è una parola che nella Bibbia non esiste. Semplicemente Dio e Gesù sono la stessa persona.
Ma fisicamente sono due persone.
Fisicamente sì.
Spiritualmente sono uno.
Sì, ma non è. Sì, certamente. Fisicamente sono due.
Sì.
Okay.
C'è il Padre e il Figlio.
Esatto, e poi c'hanno lo stesso Spirito.
Giusto.
Poiché lo Spirito Santo c'ha un corpo, ma ce l'avrà anche, però la Bibbia non ne parla. Diciamo che c'hanno lo stesso Spirito. Quindi non predicate un Vangelo che rende difficile crederlo e la salvezza. Va bene, spiegare la Trinità è impossibile perché nella Bibbia non ne parla di Trinità. Quindi sono uno, punto e basta. Uno. Non la carne, ovviamente. No, la carne... carne sono due e basta. Allora andiamo al 7. L'hai letto il 7?
Sì, l'ho letto.
Perfetto, andiamo all'8.
Chiedimi e io ti darò le nazioni come tua eredità e le estremità della terra per tua possessione.
9.
Tu le spezzerai con una verga di ferro, le frantumerai come un vaso d'argilla. Ecco, Salmi 2, versi 8 e 9.
Quindi perché il Gesù di amore, il Gesù gentile, il Gesù amorevole, perché diventa così? Perché a volte, quando è necessario, c'è una verga di ferro che frantuma le nazioni come vaso d'argilla? Perché ha visto cosa è successo col diavolo, abbiamo visto anche noi. Se Dio non fa così, non si salva nessuno e tutti vanno all'inferno. Nel regno di Dio che viene, non vi sarà un Dio super buonista verso i malvagi e gli autori del male, che come da tutte le apparenze al mondo piacerebbe un Dio Babbo Natale, regali per tutti, un Dio che assomiglia a certi predicatori fuori binari evangelici, che lui è solo grazia, tutto grazia. No, verrà a spezzare le nazioni come vasi d'argilla. Allora, Dio non è un Dio di sola grazia come piacerebbe a certi di noi, credenti, i quali vorrebbero essere benedetti, nonostante scelgono la disubbidienza ai comandamenti di Cristo. Non siamo più sotto la legge, bugiardi, imbroglioni. Siamo sotto la legge di Cristo, una legge molto più dettagliata. Ma l'importante è che io non faccia adulterio. No, non è sufficiente che non fai adulterio, amico mio. se solamente pensi, se solamente desideri la moglie di un altro, hai già fatto adulterio. È una legge molto più dettagliata e specifica, minuziosa di Mosè. Allora vi sarà lo stesso Dio e lo stesso Cristo delle scritture della Bibbia. Non esiste un Gesù buonista, esiste quello che dà amore a chi lo riceve e il bastone a chi lo respinge. Gesù buonista non esiste. Quindi è il Gesù di e qui andiamo a Giovanni 14, 21 e 24.
Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui.
Cosa sta parlando? Chi ha i miei comandamenti e li osserva, non chi ha la mia grazia. Ma la grazia l'abbiamo tutti, ma a parte la grazia ci sono anche dei comandamenti da osservare. Mia moglie è molto graziosa con me, super graziosa. Ma se io non obbedisco alle regole di marito, non funzionano le cose. 24.
Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Giovanni 14, versi 21 e 24.
Allora, non osservare le parole di Gesù, non osservare i suoi comandamenti, non ubbidire Gesù, non vuol dire che arriva la grazia, vuol dire che arriva il bastone. Vuol dire, dice, è uno che non lo ama. Non osservare i comandamenti di Gesù non è ho fatto un peccatino, signor prete, sa, ho rubato la marmellata, ah ok, quattro Ave Maria, e poi ho scelto di disubbidire ai comandamenti di Gesù, allora facciamo otto Ave Maria. No, digli quel prete che vada a pedalare. Un prete che perdona tutto e tutti, non ha capito niente. Non rappresenta Dio, rappresenta una chiesa buonista quando vuole e malefica quando non vuole. Verso 10.
Ora dunque, o re.
O re, aggiungete. Ora dunque, o re, o pastori, o guide, o pezzi grossi religiosi. Sì?
Siate savi, accettate la correzione, o giudici della terra. Salmi 2, verso 10. E anche a noi, questo si applica anche a noi. Ora dunque, o tutti noi, dice, siate savi, accettate la correzione. Dio ci aiuti.
Capito? Va bene. Qui non sta parlando solo i re che devono arrivare, parla anche i farisei che sono già venuti. Sta parlando ai giudei, i farisei che l'hanno respinto, l'hanno fatto crocifiggere, e anche i farisei di oggi. Speriamo noi di non essere così. E allora, cosa vuol dire? Vabbè, provate ad andare con tutto l'amore che volete a correggere una qualsiasi religione cristiana, evangelica, cattolica, quello che vi pare, una tradizionale. Dico, correggere, dico, con la parola, con amore, non dico in superbia, in umiltà. E vedete se non vi detestano, sia voi che la parola di Dio. E questa è la maggioranza dei casi. Ho trovato pastori che ho predicato alle loro chiese, abbiamo predicato scrittura dopo scrittura, hanno detto, è la pura parola di Dio. 50 scritture, uno dopo l'altro, predicato per un'ora. Dice, sul rapimento, su tutto. Dice, è la pura parola di Dio. Ha detto davanti a tutta la congregazione, Angela, c'eri anche tu.
Sì, sì, sì.
Dice, però rimango della mia opinione.
Sì.
Il rapimento, prima tribolazione. Ma se ti ho dato 50 scritture e hai detto la pura parola di Dio, ciechi.
Sì.
Allora, torniamo ai Salmi 11, Angelina.
Servite l'Eterno con timore e gioite con tremore.
12.
E come fai a gioire con tremore?
Beh, col cuore spezzato, loda Dio con gioia, non con muso lungo, lode a Dio. No, gioire con timore.
Cioè, timore di Dio, ma anche gioia?
Sì, cioè, se non abbiamo timore di Dio, probabilmente non siamo salvati. Perché uno dei frutti della salvezza è il timore di Dio. Non paura, terrore, come, non so, di... No, timore. C'è anche un sano timore. 12.
Sottomettetevi al Figlio, perché non si adiri, e non periate per via, perché la sua ira può accendersi in un momento. Beati tutti coloro che si rifugiano in Lui. Salmi 2, 12.
Sai che volte frate Giuseppe si arrabbia?
Sì.
Ma quello non è niente. Se si accende l'ira di Gesù, l'ira del figlio,
Ai, ai, ai.
sei fritto, virgolette, sei
È
fritto.
vero.
Che di dice, chi sei tu? Io ho fatto miracoli, io ho profetizzato, io qua, io là. Io non ti conosco, vattene, Matteo 7, 21.
Il fatto è che noi quando pensiamo a Gesù sempre contiamo sulla sua pazienza, il suo amore, la sua misericordia con noi. Non ci immaginiamo un Gesù che si adira con me, ma Gesù è misericordioso, è morto sulla croce per me
E
e
certo,
mi ama.
io posso disobbedire, mangiare il frutto proibito, ascoltare il diavolo, tanto c'è la supergrazia. Non è la supergrazia, c'è il super bastone che ci aspetta.
Oh,
E
Dio ci
allora chi sta
aiuti.
parlando? Matteo 8, andiamo, dovresti averlo lì, 8, 11, 12. Se non è così, di chi sta parlando qua? Attenzione, ciechi, ascoltate, non vi offendete, però insomma. Ah, insomma, tutta la vita, sono più di 50 anni che predico queste cose, sai? E non le vogliono ascoltare. Vai in qualunque chiesa tradizionale dell'8 per 1000, della supergrazia, non ti ascoltano. E allora scuotersi la polvere e andare. Ma quello che dice Gesù, Matteo 8, 11 al 12, Angelina cosa dice?
E io vi dico che molti verranno da Oriente e da Occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. Ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Lì ci sarà pianto e stridor di denti. Matteo 8, versi 11 a
Chi sono i
12.
figli del regno? Non so, mica solo gli ebrei, non ascoltate gli ebrei moderni, capito? I cosiddetti cristiani. Chi sta parlando di pentecostali, di cattolici, di me e di te, gettati fuori. Ma io credo in Gesù, ma sì, credi in Gesù, ma dove sono i frutti? Vabbè, non vai nel lago di fuoco, d'accordo, ma sei gettato di fuori dal regno? Tanti fuori binario diranno, queste scritture sono solo per gli ebrei, che Gesù parlava agli ebrei. No, ma è per tutti noi, ai quali questa parola calza. Controllare la misura, se il guanto è la tua misura, è il tuo guanto. Ripetiamo il verso 10.
Ora dunque, o re, siate savi, accettate la correzione, o giudici della terra.
Allora, Dio ci aiuti. Tutti, perché questa parola è diretta a me, a te, a tutti i credenti. Infatti
Amen.
Gesù, quando Matteo 8 dice verranno da Oriente e Ponente, i figli del regno saranno gettati fuori, non sta parlando di ieri, sta parlando di sempre. Dio ci aiuti, ma troppi di noi sono disubbidienti e Dio sa chi sono questi. Io prego di non essere tra i disubbidienti, prego.
Amen.
Allora, troppi sono diventati esperti, troppi di noi, esperti, diventati esperti a scaricare il barile, cioè, questo è per gli ebrei, questo è per i cattolici, o per i protestanti, o per i testimoni di Geova, quest'altro è per gli atei, per chiunque, ma no, non per noi, noi, super grazia. E invece dobbiamo applicare rimproveri di Dio a noi stessi. E
Amen.
se qualcosa non si applica, nessuna paura. Cioè dice, questo sicuramente non è per me. Beh, supponiamo che non sia per te. Però un po' di umiliazione, un po' di mortificazione, un po' di cuore spezzato non ci farà male. Magari se ci fosse da accettare, da avere, di ricevere qualche sculacciata in più. Non ci farà niente di male, ma solo del bene. C'è stata una donna in America che guidava la macchina e c'è questo, un cristiano ha raccontato questa storia. Allora un poliziotto fischia e la ferma. Gli scrive la multa, eccola qui, firmato. E dice, ma io non sono passato col rosso, lei è passato col rosso. Ma le assicuro che veramente, non sono passato col rosso, dice la signora. Lui la guarda e capisce che forse lui può aver visto male. Allora gli dice, signora, ormai ho firmato la multa. Guarda, perché non la paga, sarà per tutte le altre volte che l'ha fatta franca.
Ah.
Va bene.
Sì.
Qualche sculacciata in più non ci farà niente di male. Dio ha detto nel Vecchio Testamento, dopo aver punito Israele, fa Israele, è tempo di perdona. Hai ricevuto dalla mano dell'Eterno il doppio, il doppio di quello che meritavi. Cioè Dio a
Wow.
volte è abbondante. E allora andiamo al Salmo 141, 5. Vai. Salmo 100. Scrivetevelo questo riferimento, Salmo 141,5. Ne abbiamo bisogno.
Mi percuota pure il giusto, sarà un favore. Mi riprenda pure, sarà come olio sul capo. Il mio capo non lo rifiuterà. Io continuo a pregare mentre fanno il male. Salmi 141, verso 5.
Capito? Mi percuota il giusto, sarà un favore. Mi riprenda pure, sarà come olio sul
Cioè
capo.
come unzione.
Io non lo rifiuterò. Abbiamo capito, zucche dure che siamo.
Sì.
Proverbi 6, 23.
Il precetto è infatti una lampada, l'insegnamento una luce, le correzioni e la disciplina sono la via della vita. Proverbi 6:23.
Insomma,
Bella questa scrittura.
Io mi chiedo quanti piangeranno, quanti di noi piangeranno in cielo. Spero che io no. Solo Dio lo sa chi sì e chi no. Quanti piangeranno in cielo perché non hanno accettato una correzione. Se il diavolo avesse accettato una correzione all'inizio, piccola correzione, Satana, per cortesia, è inutile che cerchi di essere come Dio. Ah, veramente sono caduto nella fossa, Signore, aiutami. Il diavolo si sarebbe salvato. E tutti quei demoni non ci sarebbero, non l'avrebbero seguito. Apocalisse 12 dice: la coda del dragone trascina un terzo delle stelle del cielo. Quanti piangeranno in cielo? Quanti scaldapanche, che può essere chiunque di noi, piangeranno in cielo perché non hanno ascoltato la correzione. Proverbi 6:23, ripetere.
Il precetto è infatti una lampada, l'insegnamento una luce, le correzioni e la disciplina sono la via della vita.
Capito? Stiamo respingendo la vita quando non riceviamo le correzioni. Solo un pazzo non riceve le correzioni. Proverbi 9, 6 a 9. Proverbi 9, 6 a 9. E chiudiamo qui. E
Lasciate sciocchi la stoltezza e
vivrete.
vivrete. Camminate per la via dell'intelligenza. Chi corregge il beffardo si attira insulti.
È vero o no? Tu
Sì.
correggi un beffardo, correggi un fariseo. Chi? Io? No, tutti gli altri. Questa scrittura è per gli ebrei, questa per il testimone di Geova, questa per i cattolici, per i protestanti, no, non per me. Questo è lo stolto. Avanti.
Chi corregge il beffardo si attira insulti, chi riprende l'empio riceve affronto. Non riprendere il beffardo per evitare che ti odi. Riprendi il saggio
E ti
e
amerà.
ti amerà. Istruisci il saggio e diventerà più saggio che mai.
Insegna al giusto.
Insegna al giusto e accrescerà il suo sapere. Proverbi 9, versi 6 a 9.
Allora, se saremo saggi o stolti, dipende da noi,
È
non dipende
vero.
da Dio. Ditegli ai calvinisti che è tutto predestinato.
È vero.
Eh sì, nel Romani 8 dice siamo predestinati, ma non dice come lo interpreta John Calvin, Giovanni Calvino. No. Quello lì non ha capito niente sulla predestinazione. Dio conosce il futuro, sa il futuro, sa quello che sceglieremo. Sceglieremo noi, non Dio. E Dio profetizza. E Dio ci predestina. Perché dice pre? Predestina perché ci predestina anche prima della nostra nascita. E allora è predestinazione? No! Lui sa cosa faremo nella vita. Perché
Amen.
altrimenti. Scrittura come Galati 6, 7, 9, che in base a come seminiamo, mieteremo, no? Non servono a niente. Deuteronomio 30, cos'è, 19? O 19, 30, uno o l'altro. Mi guardi per cortesia, così che lo memorizzo finalmente.
Deuteronomio
30.
30, verso 19, dice: Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, affinché affinché tu viva, tu e la tua discendenza. Deuteronomio 30, verso 19.
Allora, cari amici calvinisti, e anche il signor Giovanni Calvino, non c'è la vostra predestinazione. Dio non ha, voi credete che Dio, Giovanni Calvino, vostro capo, predicava che Dio ha creato alcuni per essere distrutti, ha creato altri per andare all'inferno, ma siamo impazziti. Per favore, cerchiamo di non far arrabbiare nessuno qua.
Amen.
Uno va all'inferno perché Dio l'ha creato per quello. Ma che razza di Dio credete voi? Allora, guarda, mi fermo, Angelino, devo gridare ancora un po'.
No, va bene, voglio aggiungere una cosa, perché qui in Salmo 2 c'è una delle mie scritture preferite della Bibbia, che è il verso 12, è diverso in inglese. In italiano dice: sottomettetevi al figlio perché non si addiri. In inglese dice: kiss the son lest he be angry.
Wow, è vero.
Kiss the son, cioè baciate il figlio.
Baciate il figlio.
Lo so che nell'originale in ebraico dice pay homage to him, rendete omaggio al figlio. Ma per me questo mostra come il Signore desidera tanto il nostro amore e che non lo mettiamo sul primo posto. Perché il Padre ci ama con un amore che ha dato tutto per noi. Ha dato il suo figlio sulla croce. Più di questo cosa può fare? Se noi accettiamo questo sacrificio, il Padre ci dà tutto il paradiso. Ci ha dato il suo nome e tutta l'autorità sopra i demoni. Cioè il Padre ha dato tutto. Dice nella Bibbia che il Padre ci ama come ama Gesù. In Giovanni 17. Il Padre ci ama a noi come ama Gesù.
Tanto quanto ama Gesù. L'abbiamo studiato ieri, no?
Sì, il Padre dà tutto per noi e si aspetta che noi diamo tutto per Lui, che lo mettiamo sempre sul primo posto.
E ci ama tanto quanto ama Gesù, ma ti rendi conto?
Ti rendi conto?
Mi si sono rizzati i capelli quando ho visto questo. Poco tempo fa l'ho visto questo, l'ho capito. La legge nella scrittura, mille volte non la capisci. Poi tutto un tratto il neon si accende. E allora comprendi.
E dopo che Dio fa tutto questo per noi, con tutto il cuore, ci dà tutto il paradiso, tutto il suo regno, dice anche, vi siederete sul mio trono con me, dice, se voi siete fedeli. Dopo tutto questo, Lui si aspetta che noi facciamo la nostra parte e gli diamo tutto il cuore. Per questo dice in Salmo 2,12, kiss the son, lest he be angry.
Cioè, baciate il figlio
perché
per
non
evitare
si adiri.
Che si arrabbi.
Perché Lui vuole lo stesso amore da parte nostra.
Eh certo.
Che Lui ci dà a noi.
Cioè, per questo che gli adulteri finiscono quasi sempre in divorzi. Perché qui c'è una moglie che ti ha dato tutto il cuore. È stata fedele con te. Ha pianto per te. Ti ha lavato i calzini. Ti ha fatto il bucato. Ti ha cucinato. Era lì quando avevi bisogno di incoraggiamento, di amore. E tu vai con una prostituta. Attenzione che tu c'è possibilità che non sia neanche salvo, che sia un cristiano finto. Va bene, queste cose fanno schifo a Dio. Ci siamo?
Amen. Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, Signore,
grazie,
aiutaci,
Gesù.
Signore, a recepire questo messaggio, Signore, non crederci che noi siamo la Chiesa dello Spirito, Frate Giuseppe, Chiesa Superiore, invece magari siamo niente. Zero. Aiutaci, Signore, nel nome di Gesù Cristo, non essere qui a criticare le false dottrine e poi noi ci crediamo. Aiutaci, Signore,
Amen.
Nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Ti amo, Gesù. Amen. Amen. Grazie, fratello Giuseppe, che il Signore ti benedica.
Grazie perché ne ho bisogno.
Vado al prossimo.
Che io non è che sono arrivato da nessuna parte. Qui io sono... Nel migliore dei casi sono in cammino.
Ma anche
se
io.
Se mi va bene sono in cammino.
Ma anche noi tutti.
Non posso dire io sono fariseo, quindi non sono come questo pubblicano, cattolico, protestante. Io sono un fariseo, digiuno, prego il rosario farisaico, eccetera, eccetera. Ah sì? Dio ci aiuti a non essere così. Avanti nel nome di Gesù.